Le piace Brahms? Di François Sagan, letto da Rosario Tronnolone.
Si avvicinava la Pasqua e Simon passava giornate intere a studiare certe carte geografiche nascoste nei fascicoli del suo avvocato o disseminate sui tappeti di Paul. Così aveva organizzato due lunghi viaggi in Italia, tre in Spagna, ma ora propendeva per la Grecia. Paul lo ascoltava senza dir nulla. Al massimo avrebbe avuto 10 giorni a sua disposizione e si sentiva stanca, incapace persino di prendere un treno. Avrebbe voluto una casa in campagna, dei giorni uno uguale all'altro. L'infanzia, insomma. Ma non aveva il coraggio di deludere Simon. Egli già si immaginava turista perfetto. Saltava giù dalla carrozza per aiutarla a scendere. La guidava verso la macchina noleggiata con 10 giorni d'anticipo che gli avrebbe condotti nel miglior albergo della città, in una camera dove, per telegramma, egli aveva dato a disposizione che vi fossero fiori. E dimenticava di non essere mai stato capace di prendere una coincidenza e di non perdere un biglietto. Sognava, continuava a sognare. E tutti i sogni andavano verso Paul e si precipitavano come fiumi agitati verso un mare calmo. Mai si era sentito libero come in quei mesi che trascorse tutti i giorni nel medesimo ufficio. Tutte le sere con la medesima creatura, nel medesimo appartamento, appeso al medesimo desiderio, alla medesima pena, alla medesima sofferenza. Infatti Paul continuava a sfuggirgli a tratti, a stornare lo sguardo, a sorridere teneramente delle sue frasi appassionate. Paul continuava a tacere quando il discorso cadeva su Roger. Egli provava spesso la sensazione di una lotta assurda, estenuante, senza soluzione, perché il tempo lo sentiva benissimo. Il tempo che passava non gli dava vittoria alcuna. Non si trattava di cancellare il ricordo di Roger, ma di uccidere in Paul qualcosa che era Roger, una specie di radice indistruttibile, dolorosa, che ella portava con costanza. E a volte si chiedeva se non fosse quella costanza, quella sofferenza accettata che l'avevano fatto innamorare di lei e che forse gli conservavano il suo amore. Ma più spesso diceva fra sé: Paul mi aspetta, fra un'ora l'avrò tra le mie braccia. E gli pareva che Roger non fosse mai esistito, che Paul amasse lui, Simon, e che ogni cosa fosse semplice, lucida di felicità. In quei momenti Paul lo preferiva, quando egli riusciva a imporle la loro intesa come un dato di fatto che ella non poteva non ammettere. Paul aveva fin troppe riserve dentro di sé. Soltanto quando era sola, col pensiero di Roger vivo nel suo intimo, le appariva chiaro uno sbaglio fondamentale e si chiedeva, spaventata, come avessero potuto giungere a quel punto. E loro... E noi erano sempre Roger e lei. Simon era lui. Soltanto Roger non ne sapeva nulla. Una volta stanco della sua vita, sarebbe venuto a lamentarsene da lei, a cercare di riprenderla, certamente. E forse ci sarebbe riuscito. Per Simon sarebbe stato il colpo definitivo. E Paul sarebbe rimasta di nuovo sola, in attesa di una telefonata incerta, di tante piccole ferite certe. Si ribellava contro il proprio fatalismo, quest'impressione che tutto fosse ineluttabile. Nella sua vita c'era qualcosa di ineluttabile. Roger. Eppure questo non le impediva di vivere con Simon, di sospirare fra le sue braccia la notte, di trattenerlo a volte contro di sé con uno di quei movimenti che vengono soltanto ai bambini o agli amanti troppo abili. Un movimento così possessivo, così sbigottito all'idea della precarietà di qualsiasi possesso, che nemmeno lui ne avvertiva l'intensità. In quegli attimi Paul sfiorava la vecchiaia, quella passione meravigliosa e unica dell'amore che la vecchiaia possiede. E se ne adirava con Roger che non c'era. Roger era di poco più anziano di lei e tutto si conformava a certe regole morali o estetiche di cui ella non aveva mai avuto il sospetto. Invece Simon aveva fatto suo un atteggiamento di dedizione che lo faceva addormentare sulla spalla dell'amica, quasi a chiederle protezione, che lo faceva uscire di letto all'alba per preparare la colazione, che lo spingeva, infine, a chiedere consiglio su ogni cosa. Un atteggiamento che commuoveva Paul, ma che insieme la irritava oscuramente, la metteva a disagio, come davanti ad una cosa normale. Ella aveva stima di Simon, aveva ripreso a lavorare, una volta l'aveva condotta con sé ad un processo a Versailles e l'aveva fatta assistere al suo numero di giovane avvocato che stringe mani, sorride autorevoli ai giornalisti e sempre tornava a lei, come al perno della propria agitazione. E si arrestava nel bel mezzo di un discorso a certi sconosciuti per volgersi all'amica e controllare se lei lo guardava. No, non sapeva recitare la commedia del distacco. E quindi lei lo stava a guardare e metteva nel suo sguardo tutta l'ammirazione, tutto l'interesse possibile. E lo sguardo, quando egli le aveva voltato le spalle, si mutava in affetto, in un certo orgoglio. Le donne lo guardavano molto ed ella ne era contenta. Qualcuno viveva per lei. E infine non le si poneva neppure il problema della differenza d'età. Non si chiedeva: fra 10 anni mi amerà ancora? Fra 10 anni sarebbe rimasta sola o con Roger. C'era qualcosa in lei che glielo ripeteva ostinatamente. E all'idea di tale doppiezza, contro cui Paul non poteva far nulla, raddoppiava la tenerezza per Simon. La mia vittima adorata, il mio piccolo Simon. Per la prima volta godeva quel crudele piacere amoroso che ineluttabilmente genera la sofferenza. Quell'ineluttabilmente e le conseguenze che ne derivavano, le domande che un giorno le avrebbe fatto Simon, che avrebbe avuto il diritto di farle nella sua sofferenza di uomo, la spaventavano. Perché mi preferisci, Roger? Perché quel farabutto assente deve vincere lassù l'amore violento che io ti offro ogni giorno? E già Paul si sentiva persa all'idea semplicissima di dovergli spiegare chi era Roger. Non avrebbe detto lui, avrebbe detto noi, perché non riusciva a dissociare le loro due vite. Non ne sapeva il perché. Forse perché gli sforzi compiuti in 6 anni per quell'amore, quegli sforzi incessanti, dolorosi, avevano finito per esserle più preziosi della felicità stessa. Forse perché nel suo orgoglio ella non poteva sopportare l'idea che fossero stati inutili. Ed il suo orgoglio, a forza di subire quei colpi, se ne era poco a poco nutrito, sì che infine aveva scelto e consacrato Roger suo maestro di sofferenza. Ed infine, Roger le era sempre sfuggito, e questa lotta incerta era diventata la sua ragion d'essere. Eppure Paul non era fatta per lottare. Se lo ripeteva a volte, carezzando controverso i capelli dolci, serici di Simon. Avrebbe potuto scivolare nella vita come la mano fra quei capelli. Lo sussurrava a Simon. Restavano così per lunghe ore, nella notte nera, prima di addormentarsi. Si tenevano per mano bisbigliando. E a tratti ella aveva l'impressione assurda d'essere con una compagna di scuola, 14enne, in uno di quei fantomatici dormitori dove le ragazze parlano a bassa voce di Dio o degli uomini. Bisbigliava. E Simon, rapito in quella specie di mistero, parlava anche lui a bassa voce.
Come sarebbe stata la tua vita?
Sarei rimasta con Mark, mio marito. In fondo era simpatico, molto compito e anche con molto denaro. Ho voluto provare.
Cercava di spiegargli in che modo la sua vita all'improvviso aveva preso forma di vita grazie alla sua semplice decisione. Nel momento in cui si era buttata a capofitto nel mondo complicato, così difficile, umiliante, delle professioni femminili. I maneggi, le seccature materiali, i sorrisi, i silenzi. Simon l'ascoltava, cercando di districare fra quei ricordi qualcosa che avesse rapporto col suo amore.
E allora?
Allora penso che la mia vita sarebbe stata così. Forse mi sarebbe anche capitato di tradire Mark, distrattamente, non so. Solo avrei avuto un bambino. E se non fosse per questo...
Tacque. Simon la stringeva. Voleva da lei un bambino, voleva tutto. E la rise e gli carezzò gli occhi con le labbra. Continuò.
A 20 anni non era così. Non mi ricordo molto bene. Avevo deciso di essere felice.
Sì, invece. Si ricordava benissimo. Passeggiava per le strade, per le spiagge, con la fretta del suo desiderio. Non cessava mai di camminare, di cercare un volto, un'idea, una preda. La volontà d'essere felice le si librava sul capo, dopo essersi librata sul capo di 3 generazioni. Non c'erano ostacoli, non ce ne sarebbero mai stati. Ma ora non cercava più di prendere, cercava solo di conservare. Conservarsi un mestiere e un uomo, gli stessi per tanto tempo, di cui a 39 anni non era ancora certa. Simon le si addormentava al fianco ed ella sussurrava:
caro, dormi.
E queste due parole lo destavano appena. Rispondeva di no, le si stringeva contro nel buio, nel suo profumo, nel calore dei corpi uniti, meravigliosamente felice. Era la 30ª sigaretta. Se ne rese conto mentre schiacciava il mozzicone nel portacenere troppo pieno. Ebbe un brivido di disgusto. Riaccese la lampada sul comodino per l'ennesima volta. Erano le 3 del mattino. Non riusciva a dormire. Aprì bruscamente la finestra e l'aria gelida gli sferzò il viso, il collo, così duramente che la richiuse. E vi si appoggiò, come per guardare il freddo. Abbandonò infine la strada deserta, diede un'occhiata allo specchio, ma distolse lo sguardo subito. Non si piaceva. Prese il pacchetto delle Gauloise dal comodino, ne portò macchinalmente una alle labbra per rimetterla subito sul mobile. Non gli piacevano più questi gesti automatici, che erano stati per lui gran parte del sapore della vita. Non gli piacevano più questi gesti d'uomo solo. Non gli piaceva più il gusto del tabacco. Doveva curarsi. Forse era malato. Certo, rimpiangeva Paul, ma non era sufficiente. Paul non l'aveva mai stimato veramente. L'aveva sempre considerato volgare, brutale, anche se le aveva offerto il meglio di sé, la parte più solida. Le donne erano così. Pareva che esigessero tutto, offrissero tutto. Lasciavano che l'uomo accordasse loro la fiducia più completa, poi un bel giorno sparivano, per la ragione più futile. Perché non c'era nulla di più futile per Paul che una relazione con un tipo come quel Simon. Si aggirò per la stanza con passo brusco. Infine accese la sigaretta, aspirandone il fumo con avidità furibonda. Poi svuotò il portacenere nel camino. Si ricoricò, spense, confessandosi che era infelice, un istante prima di addormentarsi, con la mano sul cuore. Una sera si incontrarono sulla porta di un ristorante ed eseguirono tutti e tre quel piccolo balletto classico e stravagante, frequentissimo a Parigi. Ella fece un lieve cenno del capo all'uomo contro la spalla del quale le era capitato di gemere, sospirare, dormire. Egli rispose al cenno, ma di mala grazia, E Simon lo guardò un istante, senza prenderlo a schiaffi come avrebbe desiderato. Si sedettero a due tavoli distanti ed ella ordinò, senza staccare gli occhi dalla lista. Per il padrone del ristorante, per i pochi clienti che conoscevano Paul, era una scenetta quanto mai normale. Simon ordinò da bere con voce decisa e Roger, dall'altro tavolo, chiese alla sua compagna che cocktail preferisse. Finalmente Paul alzò gli occhi, sorrise a Simon e volse lo sguardo nella direzione giusta. Lo amava. Ne era ormai certa da quando l'aveva visto sulla porta, con quell'aria scontrosa. Lo amava ancora. Si stava destando da un lungo sonno inutile. Egli a sua volta la guardò. Poi tentò un sorriso, subito trattenuto.
«Cosa prendi?»
chiese Simon.
«Vino bianco?»
«Perché no?»
Guardava le sue mani sulla tavola, il coperto ben ordinato, la manica di Simon contro il braccio nudo. Beve in fretta. Simon parlava, ma senza la sua solita animazione. Pareva attendersi qualcosa da lei, o forse da Roger. Ma che cosa? Poteva alzarsi in piedi lei, dirgli «scusami». Poteva attraversare la sala e dire a Roger «basta così, rincasiamo». No. Non poteva succedere. Non poteva succedere nulla, d'altronde. Nulla di intelligente, di sensato ormai. Dopo il pranzo ballarono. Vide Roger che stringeva fra le braccia una donna bruna, non male una volta tanto. Roger che le ballonzolava davanti con la sua solita malagrazia. Simon si alzò in piedi. Ballava bene, gli occhi un po' socchiusi, era agile e sottile, canticchiava. Ed ella si lasciava andare. Ad un tratto il braccio di lei, nudo, sfiorò la mano di Roger, appiccicata alla schiena della donna bruna. E Paul aprì gli occhi. Si guardarono, Roger e Paul, ciascuno da dietro la spalla dell'altra persona. Erano slow, senza ritmo, immobili. Si fissavano da 10 centimetri, senza espressione alcuna, senza sorridersi, senza riconoscersi, pareva. Poi all'improvviso la mano di Roger si staccò dalla schiena della donna, si tese verso il braccio di Paul, lo sfiorò con la punta delle dita. E nel suo viso ci fu un'espressione così supplichevole che ella chiuse gli occhi. Simon girò e si persero di vista. Quella notte non volle dormire con Simon, col pretesto di una stanchezza che non sentiva. Rimase a lungo sul letto con gli occhi aperti. Sapeva quel che sarebbe successo. Sapeva che non c'era mai stata altra soluzione possibile. E vi si rassegnò nel buio, con un lieve nodo alla gola. Nel colmo della notte si alzò. Entrò nella sala dove dormiva Simon, disteso sul canapè. Al chiarore della luce obliqua che veniva dalla sua camera, Paul vedeva il corpo disteso del ragazzo, l'ampio moto ritmato del suo respiro. Guardava la testa di lui contro il cuscino, il lieve solco fra le due vertebre della nuca. Guardava la sua stessa giovinezza addormentata. Ma quando egli si volse con un gemito verso la luce, Paul fuggì. Ormai non osava più parlargli. L'indomani il biglietto di Roger era ad attenderla in ufficio. «Non può durare, bisogna che ti veda. Telefonami». Gli telefonò. Stabilirono un appuntamento per le 6 della sera. Ma 10 minuti dopo egli era là, immenso, in quell'ambiente di donne, disorientato. Ella gli si fece incontro, lo accompagnò in un salottino ingombro di poltrone di vimini, dorate, un arredamento da incubo. Soltanto allora ella lo vide. Era proprio lui. Fece un passo verso di lei, le mise le mani sulle spalle. Palpettava un poco, segno in lui di commozione intensa.
Ero tanto solo,
disse.
Anch'io.
Sentì rispondere dalla propria voce. Egli si accostò un poco. E poi si mise a piangere, supplicando in cuor suo Simon di perdonarle quelle due ultime parole. Egli le aveva posato la testa sui capelli e diceva...
Via, non piangere.
Con una voce stupida.
Ho provato.
Disse infine lei, con tono di scusa.
Ho provato, veramente.
Poi Paul pensò che non a lui doveva dir questo, ma a Simon. Si confondeva. Bisognava sempre fare attenzione. Non si poteva mai dir tutto alla stessa persona. E continuava a piangere. Il viso immobile. Roger taceva.
Di qualcosa.
Mormorò lei.
Ero tanto solo.
Rispose.
Ho riflettuto. Siedi. Prendi il mio fazzoletto. Ora ti spiego.
Le spiegò. Le spiegò che bisogna sorvegliare le donne, che era stato imprudente, che, lo capiva ora, era stata tutta colpa sua. Non le serbava rancore. Non le serbava rancore per la sua incoerenza. Non ne dovevano parlare più. Ella diceva...
Sì, 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 Roger.
E aveva voglia di piangere ancora. E di scoppiare a ridere. E intanto respirava l'odore ben noto del suo corpo, del suo tabacco. E si sentiva salva. E perduta. 10 giorni dopo... Era in casa con Simon per l'ultima volta.
Le hai scordate?
Fece. Gli porgeva 2 cravatte, senza guardarlo, e si sentiva allo stremo delle forze. Erano ormai 2 ore che lo aiutava a rifare i bagagli. Bagagli leggeri, di uomo giovane, innamorato, ma disordinato. E dovunque trovavano l'accendino di Simon, i libri di Simon, le scarpe di Simon. Lui non aveva detto niente. S'era comportato bene e ne era cosciente. E questo lo soffocava.
Basta.
Fece.
Puoi lasciare il resto in portineria.
Ella non rispose. Lui lanciò un'occhiata intorno e cercava di pensare l'ultima volta. L'ultima volta. Ma non era capace. Tremava nervosamente.
Non dimenticherò.
Fece Paul, alzando gli occhi verso di lui.
Nemmeno io. È un'altra cosa.
Disse.
Un'altra cosa.
E indugiò, prima di rivolgerle il viso disfatto. Paul lo sosteneva fra le braccia ancora una volta. Sosteneva il suo dolore così come aveva sostenuto la sua felicità. E non riusciva a non invidiarlo per quel dolore così violento, un bel dolore, di cui lei non avrebbe mai conosciuto l'eguale. Simon si staccò bruscamente dal suo abbraccio e uscì, abbandonando i bagagli. Paul lo seguì, si curvò sulla ringhiera, gridò il suo nome.
Simon! Simon!
E senza saperne il perché aggiunse...
Simon! Ormai sono vecchia! Vecchia!
Ma lui non la sentì. Correva giù per la scala, con gli occhi pieni di lacrime. Correva come una creatura felice. Aveva 25 anni. E la richiuse pian piano la porta. Ci si appoggiò contro. Alle 8 suonò il telefono. Anche prima di staccare, sapeva quello che avrebbe udito.
Scusami, ho un pranzo da fare. Rincaso più tardi. Non ti...
Le piace Brahms? Di François Sagan, letto da Rosario Tronnolone, con le voci di Evelina Nazzari, Gaetano Lizio, Daniele De Lisi. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.